Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Missione compiuta per la Juventus che dopo il Napoli batte anche il Genoa e conserva il terzo posto a più uno dall'Atalanta. Domenica faccia a faccia contro i bergamaschi per la lotta Champions sempre più aperta. Intanto si è smontato il caso Ronaldo. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve del 12 aprile 2021. Saluto subito, condotta alla parte tecnica da Federico Rossi.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E condotto insieme a me da Fabrizio Gerola. Ciao Fabri.
Ciao Quintiliano, buon pomeriggio a tutti. Bella presentazione, mi è piaciuta. Te la sei studiata, però non leggevi. Bravo, bravo.
No, no. Mi piace fare questa apertura un po' così. Fabri, allora, missione compiuta, ho detto io, ed era non scontata, però era necessaria per dare continuità. Si sono però evidenziati i soliti problemi, no? Ottimo primo tempo, poi sottotono la ripresa anche con il rischio di essere rimontati come accaduto in altre occasioni, salvo poi, grazie al texano, chiudere la pratica.
Beh, diciamo che primo tempo finalmente come lo aspettavamo tutti, quindi con cattiveria, con grinta, e il Genoa anche è stato poca cosa nei primi 45 minuti. Poi sto maledetto intervallo li ha rimessi in campo con la solita pigrizia mentale, no? È sembrato, infatti poi il gol del Genoa è arrivato nei primissimi minuti e poi si è rischiato tanto per un 10-15 minuti. Il pallino del gioco ce l'ha avuto il Genoa, per fortuna che però non è successo quello che succedeva qualche settimana fa, quindi comunque la squadra un pochino si è ricompattata e si è riusciti a superare il momento di crisi. Poi si è fatto il terzo gol ed è andato in scioltezza. Però sono dei cali di concentrazione che non devono esistere, soprattutto poi quando magari vai a giocare con avversari di livello superiore. E già il match con l'Atalanta non credo che ti puoi permettere dei cali di concentrazione contro la formazione di Gasperini.
Anche perché insomma è una delle rivali dirette per la corsa alla Champions League, è in forma, lo sappiamo benissimo, corre il doppio delle altre squadre ormai da qualche anno, quindi gara molto, molto difficile e probante, direi io, perché se dovesse la Juventus battere la squadra di Gasp, insomma, non deciderebbe nulla sotto il profilo aritmetico, però fammi dire che sotto invece l'aspetto della consapevolezza e della forza e della continuità, insisto su questo, sarebbe la terza vittoria consecutiva, sicuramente sarebbe un bel mattoncino. Tante cose attorno a questa gara, Fabrizio, una in primis che poi sembrava una sorta di bomba, ne parleremo nella seconda parte, nel secondo slot di trasmissione con chi poi ha disinnescato questa sorta di bomba Ronaldo. Fammi dire, non esiste nessun caso Ronaldo, certo è che nelle ultime settimane gli sguardi, l'atteggiamento, le smorfie del portoghese, anzi del fuoriclasse portoghese, certo Fabrizio, sono un po' indicative.
Non esiste il caso Ronaldo relativamente a quello che sembrava fosse successo ieri.
Bravo.
Sì, esiste un piccolo caso Ronaldo sul fatto che comunque in queste ultime settimane, nonostante che lui abbia comunque sempre segnato e sia sempre stato decisivo e i palloni importanti li ha sempre messi dentro, non è il Ronaldo a cui siamo abituati a vedere giocare, no? Se ci pensi. Anche ieri molto nervoso, cercava il pallone a tutti i costi, appena prendeva la palla tirava da metà campo, da qualsiasi parte era. Anche quell'errore che poi ha portato al gol di Morata non è da par suo, no? Stai a un metro e mezzo dalla porta e colpisci il palo, poi per la carità ci può stare, ci mancherebbe, però è un giocatore nervoso, si vede, lo vedi anche dal viso, no? Dalla mimica facciale, spesso molto contrito, sempre così, anche a fine partita che si era vinto non si è rilassato, era ancora molto molto stressato, molto nervoso.
Noi sappiamo benissimo, Fabrizio, che lui si nutre di gol, di record, quindi quando non segna è nervoso, però onestamente, sai, in una gara vinta dalla Juventus, diciamo, cerca di contribuire a questa sorta di, diciamo così, di periodo, sono solo due gare per carità, però cerca di contribuire alla felicità del gruppo, no? Qualcuno lo accusa di essere troppo individualista, io l'ho detto l'altra volta ma lo ribadisco, Ronaldo non può essere un problema, che poi lui invece sia condizionante per il gioco di una squadra, forse anche un po' per la gestione del gruppo, perché ci sono state un po' delle polemiche, no? Rispetto a quello che lui può fare, magari altri no, questo sì. Ma secondo me, ti dico Fabrizio, credo che sia normale quando hai in squadra uno dei due giocatori più forti al mondo, almeno degli ultimi 15 anni, e sicuramente tra i più forti della storia.
Non lo so, sai, io non sono proprio molto d'accordo su questo, perché comunque gioca nella Juventus, non è che gioca, che ne so, nella Sampdoria, c'è soltanto lui come il gran campione, e quindi al gran campione gli permetti tutto o quasi. Gioca nella Juve, dove di campioni ce ne sono tantissimi, magari non eccelsi come lui, per la carità. Quindi poi comunque in uno spogliatoio dove ci stanno 19-20 giocatori titolari, quando vedi che certi atteggiamenti sono un pochino permessi a lui e magari non agli altri, non è bello. Cioè, il cocco di mamma non piace a nessuno, no, se ci pensi, nel gruppo.
Stiamo mettendo tanta carne al fuoco, La vittoria col Genoa, che io già volterei pagina, mi proietterei alla sfida contro l'Atalanta, quindi cominciateci a dire cosa ne pensate, cosa può significare questa vittoria, come vedete poi l'avvicinamento alla gara di domenica prossima contro l'Atalanta, sempre alle 15 a Bergamo, e che ne pensate un po' del caso Ronaldo. E fammi dire, Fabrizio, non tutti hanno sottolineato un altro aspetto di questa gara. Sono andati a segno, magari sarà un caso, magari no, due dei tre giocatori più criticati degli ultimi tempi, mi riferisco a Kulusevski e a Morata. Adesso lasciamo perdere le dinamiche dei gol, bello quello di Kulusevski, anzi sembra quasi ormai un gol alla Kulusevski, visto che segna spesso così. Poi quello di Morata un po' più, tra virgolette, fortunoso, e poi si è messo in risalto anche un altro calciatore molto criticato, Szczęsny, negli ultimi tempi, bravissimo, mi è capito al volo, Szczęsny, che in un paio di interventi provvidenziali, fammi dire, ha salvato il risultato. Però ti interrompo, Fabrizio, perché ci facciamo aiutare per parlare un po' di questo momento della Juventus, non solo e non tanto della gara di ieri, che abbiamo ormai già analizzato noi, da uno che, insomma, facciamo vedere da chi questa maglia l'ha vestita per tanti anni e poi è stato anche allenatore dei portieri, e mi riferisco a Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, eccolo qua.
Ciao,
grazie.
Ciao Michelangelo.
Ciao. Grazie di essere con noi. Allora Michelangelo, serviva la continuità di risultati e c'è stata contro il Genoa, ora insomma c'è la sfida contro l'Atalanta, una Juventus che, è inutile dirlo, l'imperativo è di arrivare tra le prime quattro, ormai lo scudetto è tra virgolette andato. Come stai vedendo questa situazione della Juventus? Secondo te alla fine riuscirà a qualificarsi per la Champions League?
Beh, credo sì. Sarebbe veramente clamoroso se la Juventus non riuscisse a qualificarsi per la Champions. Io credo che ha tutte le potenzialità, anche secondo me, per arrivare al secondo posto. Quindi da quel lato lì non credo ci siano problemi, o ci saranno dei problemi. Certamente è un campionato un po' forse al di sotto delle attese di inizio anno questo, però ci stava dopo 9 anni, dopo questa serie di grandissima di vittorie consecutive, ci stava che insomma anche le altre squadre si fossero attrezzate per poter vincere lo scudetto. L'Inter si è attrezzata e ha fatto bene. Comunque la Champions dovrebbe essere a portata di mano.
Fabrizio.
Sì, Michelangelo, tu conosci molto bene Gigi Buffon, perché sì, no, siete cresciuti anche insieme, anche se tu hai smesso già da qualche anno. La difficoltà mentale che ha in questo momento Szczęsny di non essere un allenatore in campo come Gigi o come lo eri tu quando giocavi, no? Come si può allenare questo in Szczęsny, che è comunque un ottimo portiere, perché quando è chiamato a interventi di un certo tipo, no, ci sta, risponde sempre presente, però poi non riesce a essere quel qualcosa in più e a dare tranquillità alla squadra, a volte, non sempre.
Guarda, questo secondo me è una prerogativa, una caratteristica di ognuno di noi, no? di chi è più forte fisicamente, chi è più forte nella forza esplosiva, chi è più forte nel senso della posizione. Certamente chi gioca in Serie A a questi livelli o in Serie B certamente deve essere bravo, cioè le parate le deve fare, se no non ha senso giocare in Serie A, e soprattutto giocare in squadre sempre di un certo livello, perché Szczęsny, ricordiamo, ha giocato sempre in squadre di un certo livello e adesso ha un'esperienza abbastanza grande per poter vestire la maglia della Juventus. Certamente la personalità, la presenza fisica in campo è una prerogativa di grandi portieri, di grandi giocatori, anche a livello di centrocampo, di difesa, d'attacco. E Szczęsny purtroppo, rispetto, perché noi stiamo paragonando e stiamo vedendo rispetto a Gigi Buffon, vuol dire che è normale che sia un, come posso dire, un qualche gradino sotto Buffon. Buffon è 20 anni che è così e ha fatto della personalità, della presenza fisica dentro l'area di rigore una sua caratteristica importante.
Però quindi scusa Michelangelo, pensando al futuro, perché visto che ormai Gigi non è eterno, no? Magari forse ci sarà ancora questa stagione da secondo, si vedrà adesso, ne parleranno in società, ma vale la pena puntare su Szczęsny o magari cercare qualcos'altro per essere tranquilli in prossimi 10 anni, tipo ad esempio Donnarumma, che invece è un grande allenatore in campo, pur se molto giovane.
Certamente se si avesse una minima possibilità di prendere Donnarumma, certamente andrebbe sfruttata questa possibilità, ma credo che ci siano tantissime squadre che sono pronte ad accaparrarsi Donnarumma, perché con Donnarumma hai un portiere di un'esperienza, adesso già 6 anni che gioca in Serie A e in una squadra molto forte che è il Milan. Quindi tu ti assicureresti 15 anni senza problemi in porta, perché ha anche una dote fondamentale, che è quella che dicevo prima, che è una presenza e un carisma che mette sicurezza ai propri compagni, per cui se ci fosse una possibilità io la sfrutterei di prendere Donnarumma, altrimenti si può continuare con Szczęsny. Perché no, ricordiamo adesso, perché qualche battuta a vuoto ci sta e tutti l'abbiamo e ce l'hanno e l'abbiamo avuta anche di più di qualche momento, quindi se non si riuscisse a arrivare a Donnarumma, Szczęsny è una buona, tra virgolette, una buona alternativa, anzi ottima. Certamente Buffon ancora 1 anno, 2 anni potrebbe farli, perché fisicamente sta bene, ha voglia di continuare, per cui sfruttare l'esperienza e anche il vederlo in allenamento, un portiere migliorerebbe. Quindi, vedere Buffon allenarsi.
Quindi secondo te farebbe bene Gigi a rimanere un altro anno, anche se lui chiede un po' più di spazio, no Michelangelo?
Ma io credo che insomma, quando tu hai accettato un determinato ruolo, quando sei rientrato, credo che Gigi quest'anno ha fatto tante partite. Certamente uno come Buffon vorrebbe giocare sempre anche a 50 anni, credo, però insomma è giusto, cioè, se fai 15-20 partite in un anno in una squadra come la Juventus, credo che sia tanto, a 43-44 anni come Gigi adesso.
Certo, sei stato prima suo giocatore, poi sei stato il suo allenatore dei portieri, in Cina avete fatto grandissime cose, sto parlando e gli facciamo gli auguri perché oggi compie 73 anni Marcello Lippi, caro Michelangelo, e tu sai benissimo che negli ultimi giorni si è anche parlato di questa ipotesi, no? Dell'ex CT come direttore tecnico, magari a supporto di Pirlo, comunque a prescindere da Pirlo. Secondo te sarebbe una figura utile alla Juventus se con Pirlo o senza Pirlo?
Sicuramente sarebbe una figura utile, cioè chi non vorrebbe avere Marcello Lippi come consulente, come uomo di società. Credo che Marcello sia una persona straordinaria, un allenatore che insomma è inutile stare qui a decantare le doti di Marcello Lippi, sappiamo tutti quello che è, e mi accodo anch'io agli auguri, faccio tantissimi auguri al mister, un felice compleanno. E Chino, certo che farebbe comodo, dipende poi dalla personalità di un allenatore avere come supervisor, avere a fianco sopra Marcello Lippi, no? Deve essere un allenatore di grandissima personalità anche lui per poter sopportare il peso di avere come direttore tecnico Marcello Lippi. Io credo che, insomma, che Pirlo può farlo tranquillamente, visto che è stato un suo giocatore, campione del mondo in Germania con lui, per cui credo che possa essere una figura che farebbe molto comodo alla Juventus.
Michelangelo, ma tu credi ancora in un futuro in Pirlo alla Juventus? Lo so che è una domanda trabocchetto, nel senso, la Juve è seconda in classifica, deve ancora giocare una finale, è in corsa comunque ancora per un altro obiettivo, quindi, però sembra sempre...
Già ne ha vinto uno
oltretutto. Sembra sempre che ogni partita che magari la Juve non gioca bene o magari c'è un pareggio o una sconfitta è sempre colpa di Pirlo. Io ho sempre detto che non è tutta colpa sua, lui ha l'unica sua colpa è quella di non avere l'esperienza, ma che non deve essere una colpa se non ti hanno messo a disposizione una rosa con un centrocampista o un centrocampo adeguato. Quindi non sono tutte sue le colpe, no?
No, assolutamente, ma assolutamente. Le colpe, quando si fa parte di una squadra, sono da ripartire in tutti i componenti della squadra. Come quando si vince, anche quando si perde, non è colpa di uno o merito di uno. Si vince tutti e si perde tutti quando non si raggiungono certi obiettivi. Certamente parlare di stagione fallimentare, di sbaglio, insomma, sarebbe un errore clamoroso. No? Insomma, si è ancora lì e per cui, ripeto, come ho detto all'inizio, non è che si può vincere per 50 anni consecutivamente. Si deve anche a volte... Capire che non sempre si può vincere, anche se sono, mi sembra un po', io sono ripetitivo, però...
Tifosi abituati troppo bene, Michelangelo.
Noi tifosi siamo abituati benissimo, per cui anche quando tu fai un pareggio dici, caspita, però succede, e non puoi vincere sempre, 9 anni consecutivi, quest'anno hai vinto una Supercoppa, sei in finale di Coppa Italia, certamente brucia un po' il fatto di essere uscito in Champions League, forse più, addirittura più di non vincere il campionato, voglio dire. Però insomma non è colpa di Pirlo, no? Se tu società scegli Pirlo come allenatore non puoi sceglierlo soltanto per un anno, perché tu devi mettere in preventivo l'inesperienza e per cui qualche errore in più rispetto a un altro allenatore che ha con più esperienza, e quindi secondo me se tu scegli Pirlo devi fare un progetto almeno di 3 anni, per cui sarebbe... Non lo so, cambiarlo adesso, ricominciare con un altro allenatore, sarebbe come ricominciare da capo. Io continuo a dire che Pirlo gli devi dare almeno 3 anni di tempo per poter fare qualcosa. Cioè, è brutto, 6 mesi, le cose vanno male, cambiamo. E tu,
quindi diciamo, Michelangelo, tu dici...
Hai scelto un allenatore che non ha mai allenato... Vuol dire che almeno 2 o 3 anni devi lasciare.
Esatto, quindi tu lo confermeresti a prescindere. Da un allenatore inesperto a uno invece che sta vincendo un altro scudetto che tu conosci benissimo e si chiama Antonio Conte. Perché l'Inter è così avanti rispetto alla Juventus?
No, beh, l'Inter perché viene da 9 anni di sconfitte e prima o poi, se non sei proprio... E poi non dimentichiamo che l'Inter si è affidata anche a Marotta, non solo a Conte. Marotta è un dirigente forse sicuramente da tanti anni il migliore in Italia e quindi era già una buona squadra, perché non dimentichiamo, l'Inter non è che era una squadra da metà classifica o metà classifica in giù, l'Inter è una squadra da alta classifica e ha aggiunto Antonio Conte come ciliegina sulla torta.
Quindi valore aggiunto sicuramente, no?
Certo, un valore aggiunto, conosce il calcio, conosce come si fa a vincere, insomma Antonio è un vincente nato, per cui aggiunto ad una buona rosa a dei grandi calciatori è normale che l'Inter quest'anno, anch'io ero sicuro che avrebbe fatto bene. Io all'inizio dell'anno dicevo sempre che il campionato se lo giocavano Inter e Juventus, la variabile è stata il Milan, anche la Lazio, l'Atalanta, sono tutti lì, Napoli sono tutti vicini, però io credo che insomma se l'Inter dovesse vincere lo scudetto non è una grande sorpresa.
Quindi diciamo non ti stupisci, dici tu, perché no. Comunque per tutti i fattori che hai elencato. Michelangelo, grazie.
Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
Grazie Michelangelo, buona giornata.
Ciao, grazie.
Di calcio è bello parlare di calcio e Juventus.
Non c'è dubbio. Ciao Michelangelo e grazie.
Ciao.
Sai cosa mi è piaciuto dell'intervento di Michelangelo? Quando lui ha parlato, hai scelto Pirlo, lo hai scelto perché in mente hai un progetto.
E se tu in mente hai un progetto, devi tenerlo dargli almeno 3 anni.
Almeno 3 anni. Quindi sto fatto stesso che comunque qualcuno ci stia pensando, perché ci stanno pensando, non nascondiamoci dietro un dito, Quintiliano, ci stanno pensando se tenerlo, se confermarlo, se mettergli Lippi vicino per aiutarlo a crescere e tutto, verrebbe da dire, ma sto progetto esisteva quando hanno preso Pirlo o è stato il last minute, come spesso diciamo io e te, e quindi sono stati costretti a buttarlo nella
mischia? La contingenza del momento, dici tu, magari hanno esonerato Sarri, era agosto, non c'era, non si poteva prendere un top player, questo è un po' il dubbio, non si poteva prendere un top player. E poi ricordiamo una cosa, perché questa domanda è pertinente, Fabrizio, il Pirlo è stato scelto direttamente dal presidente Andrea Agnelli, e questo non è un dettaglio, perché lo scorso anno ricorderai che invece Sarri fu scelto da Nedved e da Paratici, ricorderai che
Allegri fu mandato via per volere di Nedved e di Paratici.
Quest'anno, diciamo così, se dovesse andare male Pirlo, possiamo dire che la responsabilità di chi l'ha scelto ci deve essere lo stesso. E quindi, per ritornare alla tua domanda, il dubbio...
Però tre allenatori in tre stagioni non è da Juve.
Certo, infatti sarebbe un po' una cosa alla Zamparini, diciamo così, l'abbiamo detto già spesso. Io ti dico la mia, Fabrizio. Tendenzialmente io continuerei anche con Pirlo, però a questo punto bisogna essere chiari, caro Fabrizio, e devi dire, a costo di non vincere quest'anno, adesso vedremo come andrà a finire.
Vabbè, però intanto quest'anno qualcosa ha vinto. Esatto, anche la Supercoppa, povero Pirlo, che forse comunque sempre sull'occhio del ciclone per qualsiasi cosa, intanto comunque lui la Supercoppa l'ha portata a casa. Si gioca una finale di Coppa Italia e sta lì per qualificarsi in Champions. Quindi che gli vogliamo dire di più? Con tutti i problemi che sappiamo, perché manca un centrocampista, ne manca uno titolare, ne manca uno di riserva. Cioè, quindi non è tutta colpa di Pirlo.
No, ma io sono il primo a dirlo. Anzi, aggiungo, secondo me Pirlo è quasi il meno colpevole.
No, ti dico, io ho un po' cambiato il mio giudizio su Pirlo nei mesi, perché all'inizio ero anche io un po' che lo criticavo. Però poi, andando ad analizzare oggettivamente tutto quello che è successo, lui in realtà ha il minimo delle colpe, perché comunque non è colpa sua se l'hanno chiamato per andare alla Juve. Giustamente ti chiama la società dove tu hai vinto tutto, la società con cui hai concluso la carriera, che sarebbe stato stupido a dire di no. Aveva terminato il corso Coverciano, quindi lui ha fatto benissimo a fare sta scelta. Se poi però tante cose non funzionano, e non è solo per colpa sua, ma magari perché la dirigenza non gli ha fornito un gruppo di livello, era anche forse sbagliato pensare ad avere un progetto con Pirlo quando devi ringiovanire una squadra, perché se devi ringiovanire una squadra devi avere un allenatore d'esperienza che abbia l'esperienza da allenatore, quella che Pirlo non ce l'ha oggi, se la sta facendo sulla pelle di tutti,
altrimenti nell'incertezza di un esordiente assoluto in panchina ci metti anche i rischi tra virgolette del ringiovanimento. Su questo sono d'accordo con te, Fabrizio, però è anche vero, questa è la lancia a favore di Pirlo, è anche vero che siamo a 8 gare dal termine del campionato, oggettivamente la squadra non ha un'identità, forse quello da quel punto di vista ci aspettavamo qualcosina in più da Pirlo, probabilmente.
Ma tu sei così sicuro se veniva Allegri, che magari con gli stessi giocatori e con gli stessi problemi del non centrocampo inesistente, che oggi avrebbe fatto molto meglio? Magari forse nella gestione di qualche cambio, di qualche situazione nel finale dove la Juve ha un po' peccato, sì, forse, perché Allegri ci vede più lontano di Pirlo da quel punto di vista, però io non credo che sarebbe stata molto molto differente. Cioè, ci metti Klopp domani al posto di Pirlo, questa è la squadra.
Ma io ti dico di più, Fabrizio, molti hanno dei rimpianti, no, per questa stagione, e in effetti se andiamo ad analizzare soprattutto all'andata, ma anche al ritorno, insomma, diciamo così, tra Benevento andata e ritorno, Crotone, Fiorentina e Torino, quindi squadre oggettivamente più deboli della Juventus, la squadra bianconera ha perso 12 punti. Però poi io aggiungo, non si può tanto vivere dei rimpianti, perché forse avevamo sopravvalutato questa squadra, Fabrizio, evidentemente. Secondo me sì. È anche vero che se l'Inter vince con quel distacco, che è più o meno lo stesso della Juventus degli ultimi anni, no? Tranne qualche stagione, secondo me anche per mancanza di avversari, in primis proprio la Juventus. La Juve stessa. Però convieni con me che qualche colpa dobbiamo anche
l'abbiamo
dare.
L'abbiamo un po' sovravalutati, sono d'accordo con te.
La squadra.
Perché comunque Rabiot, Betancourt, Ramsey, no?
Ma lo stesso,
Demiral,
lo stesso Arthur che è stato...
Arthur, stavo arrivandoci, l'ultimo Arthur che pensavamo tutti fosse questo fenomeno che arrivava dal Barcellona, poi in realtà di questi cinque nomi che ti ho fatto, a rotazione ogni tanto qualcuno ha giocato bene, ma probabilmente ci si aspettava che questi cinque fossero i giocatori su cui potevi contare, invece non ci ha mai potuto contare allo stesso modo su tutti. E poi ce ne siamo accorti perché mancava il gioco. E Pirlo ha cercato di spostare le carte da una parte all'altra, ma la zuppa era quella poi alla fine dei conti.
Converrà però con me che, per esempio, sotto il profilo emotivo della gestione della carica, qualche colpa ce l'avrà anche Pirlo su questo, sì, almeno questo, ma altrimenti è lui che guida la squadra.
Ma lui paga lo scotto di non avere l'esperienza da allenatore, perché lui vede ancora, secondo me, la partita come se stesse giocando e soprattutto è troppo amico dei giocatori, perché fino all'altro ieri uscivano dal campo d'allenamento e andavano a mangiare la pizza insieme. E questo non deve succedere, devono essere due compartimenti stagni separati. E poi il carattere di Andrea è questo, lo dicevamo ieri a colpo di tacco con Giancarlo Tenivella, noi che l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo intervistato,
sì, anch'io,
è un ragazzo simpatico, scherza, ride, è molto diverso poi da questo atteggiamento che ha da mummia, se mi passi sta parola, no? Che ha sempre la stessa faccia imperturbabile, lui non è così in realtà.
Lo so, io ho parlato con qualche ex compagno di squadra e mi ha detto lui invece... fa degli scherzi, è molto,
sì,
molto
simpatico.
Però evidentemente tutto. Quando poi alleni una squadra, soprattutto a Juventus, le cose sono diverse. Siamo arrivati al primo break, tra poco, perché non abbiamo parlato con Michelangelo, ma la parleremo con il prossimo ospite, tutta la verità sul non caso Ronaldo.
Fuori di Juve.
L'unica cosa che conta è vincere, caro Fabrizio, l'unica cosa che conta è che siamo qui con voi, con Fuori di Juve, no? Con te Fabrizio, Quintiliano Giampietro, Federico Rossi, tra poco tutta la verità, nient'altro che la verità sul caso Ronaldo, che è un finto caso.
Anzi, io stavo litigando con la cuffia intanto, perché non riuscivo a metterla.
Sul non caso Ronaldo, devo dire, Fabrizio.
Beh sì, basta, ok che è Ronaldo, ok che ogni volta che muove un sopracciglio partiamo con i processi e l'intenzione e tutto. Era un po' nervoso perché l'abbiamo visto durante tutta la partita, è stato un po' nervoso. Questa maglia la doveva dare a un ragazzino che gliel'aveva promessa e l'ha lanciata magari al posto di impacchettargliela, di piegargliela e di consegnargliela in mano a questo raccattapalle. Io non ci vedo niente di strano.
Solo che sappiamo benissimo, no, che quando le cose riguardano la Juventus, in questo caso Ronaldo, vengono amplificate di un milione di volte.
Sì, poi quindi... soprattutto quest'anno sì. Qualsiasi cosa che riguarda la Juve e da caso nazionale, da prima pagina e tutto, basta, anche basta direi.
Sì, sì, no, basta, facciamo così. Se non è pronto il nostro ospite via Skype, mi ha detto che lui è prontissimo. Ce l'abbiamo? Tra un po'? Ok, tra un po'. Quindi andiamo avanti e possiamo cominciare a leggere qualche testuale, carissimo Fabri. Se ce l'hai sotto mano, puoi iniziare, vuoi?
Vuoi, vado io. Allora, vai. Fiducia in Pirlo e mandare via i senatori, ce lo dice Massimiliano da Roma. Cosa ne dici?
Guarda, i senatori... diciamo così, per quanto riguarda i senatori, Chiellini probabilmente lascerà lui, almeno dalle ultime che si sanno dalla Continassa, magari con una scrivania, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo, da dirigente già pronta.
Io non ci credo ancora, lo so, però
potrebbe essere così. Buffon dovrà capire se lui vuole continuare alla Juventus o andare altrove, perché l'unica cosa certa è che vuole giocare un po' di più, ma la Juventus non può assicurargli tante presenze, quindi staremo a vedere. Bonucci io credo che però possa ancora restare, Fabrizio,
la
quindi
stagione
dei tre...
buona sicuramente la può ancora fare, no?
Sì, certo.
Due su tre li salviamo, diciamo, dei senatori. Anche se il nostro amico da casa dice mandiamoli via, invece.
Però no, perché mandiamoli via? Io per esempio Bonucci, se lui ancora è in grado di giocare, credo che debba rimanere. Tutto qua, gli altri due poi alla fine decideranno sempre loro, Fabrizio. Sappiamo benissimo, per esempio, rispetto a Buffon, che è prevista la solita cena primaverile con il presidente Agnelli, dalla quale poi si partorirà la decisione. Ma
Cena che, se, ci sarà Allegri la cena oppure no? Visto che ultimamente sono sempre insieme.
Questa volta no. Abbiamo detto prima tutta la verità sul non caso Ronaldo e io vado a salutare chi ha disinnescato una bomba che stava per esplodere, cioè Romeo Agresti di Gol.com. Ciao Romeo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ecco di qua che ti vediamo. Allora Romeo, prima di parlare di Juve, campo eccetera, insomma ieri stava per esplodere, io la chiamo bomba ovviamente tra virgolette, dopodiché soprattutto tu sei stato tra i primi, no, a mostrare delle immagini che smentivano quanto si era detto e diciamo così anche in telecronaca, no, gesto di stizza eccetera, puoi riepilogare le cose come sono andate?
Ma sostanzialmente io ho il triplice fischio, per puro caso ho fatto un Instagram story che quindi è rimasta salvata nel mio telefono, ho iniziato poi a seguire anche un pochettino la timeline di Twitter e ho trovato tante persone, tanti tweet che parlavano, no, di questa potenziale maglia inventata per terra da Cristiano Ronaldo, anche ho fatto una cosa che dovremmo fare tutti noi, ovvero verificare la notizia. Contattato quattro persone che erano a bordo campo e tutte e quattro mi hanno confermato la stessa versione, ovvero che Cristiano Ronaldo ha lanciato in maniera un po' veemente questa maglietta. Dopodiché sono andato anche a controllare questa mia Instagram story, è chiaro che ero molto lontano e non prendevo la parte raccattapalle, ma come poi ho postato sui miei social si comprendeva candidamente come Cristiano Ronaldo A. non avesse lanciato la maglia per terra e B. avesse incrociato lo sguardo di questo raccattapalle e gli avesse lanciata accartocciandola, proprio come si fa per lanciare il più lungo possibile un oggetto. E quindi, fortunatamente, siamo riusciti a disinnescare un caso che non aveva motivo di esistere, che però è esistito all'insegna poi della poca professionalità di chi ha raccontato un qualcosa che non aveva modo di esistere.
Come spesso accade, prima di lasciarti a Fabrizio, però un po' di nervosismo, no? Di atteggiamento, diciamo così, che forse denota un po', non credo di esagerare, di malessere da qualche gara a questa parte, lo sta palesando il portoghese.
Sì, ma infatti da questo punto di vista ci sta l'analisi, perché che lui sbuffi perché Chiellini non alza la pressione o perché Chiesa non gli dà la palla, ci può stare, questo è oggettivo, è fattuale, palese, però poi al tempo stesso ovviamente non deve sfociare in una storia che non esiste, perché è stato romanzato questo gesto che sarebbe potuto diventare molto pericoloso. Immaginiamo se solamente questo gesto che non c'è stato avesse fatto il giro delle pagine del mondo, perché Cristiano Ronaldo poi è il miglior giocatore al mondo e ha una visibilità esponenziale. Quindi bisognava insomma intervenire da questo punto di vista e abbiamo fatto quadrato, abbiamo raccontato come si è andata. Poi c'è il futuro di Ronaldo che secondo me resta in bilico da analizzare e che, come hai detto tu giustamente, adesso sta anche palesando qualche segnale di sofferenza.
Fabrizio.
Ciao Romeo, buon pomeriggio. Senti, ma Ciao. Sei d'accordo che quest'anno qualsiasi cosa che riguarda la Juve viene subito amplificata, no? Quindi l'episodio di Ronaldo è l'ultimo, ma in questa stagione ne potremmo raccontare altri 10 o 15, no? Qualsiasi cosa che riguarda la Juve, il rigore dato o il rigore non dato, il fallo dato o non fallo fischiato, Pirlo che fa una faccia e Ronaldo che fa un'altra, diventano subito dei casi nazionali. Sembra quasi che tutto il mondo non Juve, che sono 9 anni che soffre, che guarda gli altri vincere, non aspetti altro che poter criticare l'ambiente bianconero.
Sì, poi sai, tu questo lo sai bene, quando si parla di Juventus c'è una parte d'Italia che non vede l'ora di attaccarla e più va male, più gode, no?
Certo.
Quindi c'è anche una macchia organizzatrice dal punto di vista mediatico che si scatena in questa maniera ovviamente sbagliata. È un'annata particolare per la Juve, perché c'è il chiaro segnale di come la società non dia più quell'immagine di essere forte, no? Che possa far paura al di là poi dell'aspetto calcistico e del campo. Quindi è vero, tutti i concetti in questa stagione vengono amplificati, però è solamente la fotografia poi di quanto davvero la Juventus stia vivendo, ovvero una nataccia. E là c'è da migliorare, credo che ci sia molto da migliorare sia sul campo e dare magari anche maggiore solidità nel campo management.
Abbiamo parlato del possibile futuro di Ronaldo, ovviamente deciderà il portoghese, Romeo, come tu sai. Parliamo invece di un altro calciatore del futuro, di un altro calciatore sempre, diciamo così, sulla bocca di tutti. Mi riferisco ovviamente a Dybala. Le parole di Paratici prima del match, secondo me è una sorta di, forse l'ennesimo avvertimento a Dybala quando lui dice però dobbiamo capire il momento e quindi prima di fare determinate cose dobbiamo sempre ricordarci di quello che ha significato il Covid non solo per la Juventus ma per tutto il mondo. Lo vedi più fuori o dentro la Juve a giugno?
Più fuori perché passano i mesi e comunque non abbiamo risposte circa questo fantomatico rinnovo di contratto.
Eh sì.
Adesso la situazione inizia a diventare complicata, spinosa, perché mese più, mese meno, siamo a un anno dalla scadenza. E il coltello a parte del manico fra un po' lo avrà regato. Quindi credo che la Juventus otterrà segnali, ma proprio nel brevissimo tempo, positivi dal ragazzo, oppure inevitabilmente dovrà tutelare un patrimonio tecnico e metterlo sul mercato alla ricerca magari di uno scambio funzionale che faccia fare una plusvalenza entro il 30 giugno. Perché non dimentichiamoci mai che ora Fabio Paratici è stato incaricato di fare 100 milioni di plusvalenze strutturali da qui al prossimo, alla prossima semestrale, quindi al 30 giugno. E Dybala mi sembra che abbia le caratteristiche perfette per poter essere il primo nome a essere scambiato. Quindi il rinnovo, ragazzi, sentiamo le stesse cose ormai da mesi, ma siamo giunti, secondo me, al punto di non ritorno.
Esatto.
Fammi. Anche perché le parole poi dello zio di Dybala, che è il procuratore, quando ha detto sì, ok, siamo contenti, ma vediamo cosa succede a fine stagione, anche di là. Credo che anche le parole di Paratici di ieri siano sì, anche un po' una risposta, no? A questo del procuratore, che non sembra lasciare un minimo di apertura, come dicevi tu.
Sì, Jorge Antun ha detto pensiamo al presente, poi tra l'altro Jorge Antun ha trascorso quasi l'intero mese di ottobre a Torino.
Aspettando di essere convocato, bravo, e nessuno l'ha chiamato.
Nessuno l'ha chiamato, poi abbiamo compreso che la Juventus ha detto noi abbiamo formulato un'offerta di Dybala che lo porterebbe a essere uno dei top 20 più pagati al mondo. Quindi il riassunto credo che sia quello, la minestra è quella, la Juve non negozierà, non modificherà la proposta. E bisogna capire adesso cosa vuole fare Dybala, però ribadisco, è una situazione che è diventata molto complicata e che secondo me potrebbe sfociare davvero questa volta
in un addio,
in uno scambio che possa poi chiudere definitivamente.
Sì, l'ultima, Romeo, prima di ringraziarti, di salutarti e ringraziarti, corsa Champions League serratissima, la Juventus è terza ma in pochi punti tante squadre, domenica una sorta di finale contro l'Atalanta, anche se non decide matematicamente nulla, ma è fortemente indicativa.
Fortemente indicativa sì, perché chi perde rischia di farsi molto male, l'Atalanta è una squadra che va mille, in questo momento io credo che abbia la miglior coralità del campionato e personalmente penso che sia la più accreditata ad arrivare seconda, anche per una questione di rotazione e di qualità complessiva. Però la Juve ha le caratteristiche necessarie secondo me per fare una bella partita a Bergamo, proprio credo che contro l'Atalanta in questa stagione, al di là del pareggio, la Juve aveva davvero sciupato l'occasione di vincere una partita che avrebbe meritato di vincere, sprecando tantissimi gol tra Ronaldo e Morata, l'infortunio di Arthur. Però l'Atalanta è una squadra che fa calcio, che ha un baricentro molto alto, e credo che le caratteristiche della Juventus, fatte anche di contropiedisti, magari di qualche passaggio tra le linee, possa portare a pensare di fare risultato pieno. Non è decisiva, ma è sicuramente importante, e potrebbe dare anche poi continuità, considerando i due successi su Napoli e Genoa.
Solo la qualificazione in Champions League e poi ti saluto veramente, salverebbe Pirlo?
Ma io non credo che la Juventus ragioni in base a una competizione, però chiaramente chiudere nei migliori dei modi questa finale di stagione, questo scorcio di stagione e magari portare a casa la Coppa Italia, ragazzi, se arrivi, ipotizzo, secondo, terzo, porti a casa due titoli, hai rinnovato tanto, ci vuole anche un po' di stabilità tecnica, perché se l'alternativa è prendere Klopp o Guardiola o Zidane, ok, il cambio è win-win. Se invece poi devi andare lì a pensare al Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, a trovare il modo per far coesistere Allegri con la dirigenza che l'ha scaricato, io credo che si debba cercare un po' più di continuità tecnica a livello di allenatore, rinforzando però l'organico.
Grazie mille Romeo, buon lavoro.
Ciao Romeo, grazie.
Ciao. Grazie a RomaGresti di gol.com. In sostanza su Pirlo la pensa come te, no Fabrizio? Che forse alla fine non conterà soltanto la qualificazione alla Champions League, ma giustamente, come diceva anche Rampulla, bisognerà anche cercare di proseguire questo progetto, anche se, Fabrizio, la Juventus poi storicamente non è che si aspetti molto.
No, sicuramente. Io, come dico sempre, continuo a pensare che nella testa di Andrea Agnelli lui già sappia che cosa vuole fare a fine stagione. Indipendentemente, come diceva anche Romeo Agresti, che vinca una coppa in più o che si qualifichino in Champions. Secondo me lo hanno già deciso. E come ti dico sempre, anche Andrea Pirlo già sa quello che è il suo futuro.
La sensazione, Fabri...
Questa è una sensazione.
No, ma posso sai che, riflettendo a quello che dici tu, è, man mano che passano le ore, anch'io ho questa convinzione. Facciamo così, vediamo invece i nostri amici da casa cosa ne pensano, l'umore sui temi che stiamo trattando, con un po' di vocali, vai.
Ciao ragazzi, Gianluca da Latina.
Ciao.
Io penso che Ronaldo in fondo non si sia mai profondamente integrato con la squadra, con la Juventus. È stato sempre primus super pares e non primus inter pares, cioè primo fra i pari come in realtà dovrebbe essere. Mentre invece a Madrid il discorso era diverso, cioè il livello medio dei giocatori del Real era veramente altissimo e lì lui era un campionissimo fra tanti tanti veri campioni. Qui ho la sensazione che intorno a lui, come dire, li guardi un po' troppo dall'alto verso il basso e quindi li snobbi forse anche un pochino, o no? Cosa ne pensate?
Io sono d'accordo con il nostro amico. In effetti, lui c'ha sempre questo atteggiamento de... com'è che si dice qua a Roma? Io so io, voi non siete...
Vabbè, come diceva il marchese Alberto Sordine, il marchese del Grillo, irripetibile in radio, ma lo conoscete benissimo il senso della frase.
Non che... posso dire la frase finale, però...
Però io so io, voi non siete nulla, sostanzialmente. Nulla. Io non concordo, non credo che lui snobbi. Però certo, alcune volte si fa condizionare troppo dalla voglia di dover fare gol a tutti i costi per raggiungere l'ennesimo record.
Però lui sa anche di essere il più forte. Quando vicino magari si trova Frabotta, Alessandro, faccio due nomi così senza cattiveria, sono i primi due che mi vengono in mente, ma ti potrei dire pure Ramsey. No? Lui dice, ma qua questi vicino a me che ci fanno? Lui si ricorda al Real Madrid, no? Chi aveva intorno, è inutile fare i nomi, quindi... Magari anche queste cose qua non aiutano a far sì che poi che non ci siano questi problemi di coesistenza insieme a Cristiano Ronaldo, perché comunque ci stanno.
Andiamo avanti.
Buon pomeriggio cari amici, io penso che Ronaldo non sia affatto un cocco di mamma, poi se il cocco di mamma segna 32 reti fino adesso ben venga. Perché se il secondo marcatore dopo Ronaldo chi è? Poi continuità, dobbiamo dimostrarla, questa stagione è stata preparata male e speriamo che non finisca peggio, questa è la verità. Forza Juve, ciao.
Ciao, credo che sia Carmelo che non si è firmato, ormai lo riconosciamo. Sì, speriamo che non finisca male, e, soprattutto chi c'è dopo Ronaldo, qualcuno ci sarebbe. È chiaro che quest'anno per esempio fatto della stagione di Dybala funestata soprattutto dagli infortuni, no? Fabrizio, lui era già reduce peraltro dal virus, non nella stagione precedente, però era stato comunque tra i migliori, se non il migliore. Poi ha iniziato male, è stato infortunato, dal 10 gennaio era fermo, è rientrato, ha segnato, però anch'io, per esempio, su Dybala ho la sensazione che forse siamo ai titoli di coda di questo rapporto.
Sì, beh, noi lo diciamo da qualche giorno che la sensazione è quella. Io volevo rispondere all'amico da casa, no, che dice ma per Cristiano Ronaldo, noi non discutiamo il giocatore che ha fatto una caterva di gol, ma no, sembra solo che la Juve vince solo quando è arrivato Cristiano Ronaldo. No, la Juve quando non esisteva Cristiano Ronaldo non aveva un giocatore che faceva 50 gol, ne aveva tre che ne facevano 15 a testa però. E vinceva ugualmente.
Sì, infatti, bravo Fabrizio, hai posto un altro tema importante. La cosa che viene un po'.
C'era maggiore equilibrio, diciamo, no, nel reparto d'attacco. Perché c'avevi Mandzukic che segnava, c'avevi Matri, c'avevi tutti quelli che volevi. C'avevi Higuain, no? Adesso sto andando così un po' a ritroso nella memoria. Avevi dei giocatori che facevano 15-20 gol a testa. E non avevi problemi. Oggi ne hai uno che ne fa 40, che ne fa 50, ma che probabilmente nel suo essere il giocatore più forte del mondo, perché nessuno lo discute, tutta la vita avere Cristiano Ronaldo sempre in squadra, però poi se hai solo lui diventa un problema
e non ti basta per vincere la Champions League, perché alcuni, in modo secondo me riduttivo Fabrizio, spesso dicono, un po' riprendendo le prime tue parole di questo intervento, scusatemi ma noi abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi, 8 diciamo senza Ronaldo, insomma abbiamo vinto tanti scudetti senza Ronaldo, è arrivato Ronaldo teoricamente per vincere la Champions League, finora non l'abbiamo vinta, anzi con Ronaldo purtroppo la Juventus
è andata
peggio paradossalmente, o forse non è paradossale la cosa. alla fine a cosa è servito? Vi rispondo io. Intanto il brand della Juventus è cresciuto moltissimo, perché piaccia o non piaccia, ragazzi, bisogna anche mettere sul tavolo il discorso economico di quello che ha significato Ronaldo, e soprattutto poi lui non solo è capocannoniere e incide, però sono decisivi i suoi gol. Quindi quest'anno, per esempio, se non ci fossero stati i suoi gol, la Juventus probabilmente lotterebbe invece per l'Europa League, non per la Champions League. Allora Fabrizio mi dice, io già lo so,
ci sarebbe stato qualcun altro magari al posto
forse,
suo.
Forse, non lo so Fabrizio, però tant'è che la Juventus ha avuto il merito, secondo me, di prendere il giocatore più forte. Questo è un merito.
Questo
però,
è un merito, ma assolutamente. Avere Cristiano Ronaldo è un merito, non averlo fatto comprare da nessuno. Però poi manca sempre un pezzettino, non puoi solo affidarti a Cristiano Ronaldo.
E allora torniamo alla fonte, no? L'hai detto prima tu, forse, ma questo già dal primo anno, bisognava costruire una squadra funzionale per le caratteristiche di Ronaldo, che assecondassero le caratteristiche di Ronaldo, o no?
Sì, assolutamente. E questo non è colpa di Pirlo.
Certamente, no, no. Andiamo avanti.
Buongiorno ragazzi, sono Giampiero Dalatri. Ciao. D'accordissimo con voi sul fatto di finirla immediatamente su questo presunto caso Ronaldo. A parte il fatto che per me, se Ronaldo getta la maglietta, non è un problema, perché so benissimo che Ronaldo non ama questa maglietta. È una maglietta occasionale per lui, no? Sarei molto più preoccupato se quella maglietta la gettasse un Chiellini, se l'avesse gettata un Marchisio. Queste sono veramente le bandiere, secondo me. Gli altri non sono bandiere. Poi per la partita di ieri, un po' preoccupato sempre per l'atteggiamento dell'inizio secondo tempo, ma molto preoccupato. E sul fatto che quando esce Quadrado non abbiamo più, i centrocampisti non hanno più un appoggio a cui dare palla. Cosa ne pensate? Buona serata.
Allora, rispondo prima io, Giampiero, su Ronaldo, sul non ama forse, però lui è un grande professionista, quindi questo bisogna dirlo, comunque ci mette sempre tutto. Poi le bandiere, a mio avviso, ormai non ci sono più.
Non esistono più.
Lui sicuramente è un grande fuoriclasse, vive in maniera diversa l'approdo ad una squadra, no? Rispetto ad altri.
Un'azienda Cristiano Ronaldo.
Esatto, è un'azienda. Ha nominato Chiellini, ha nominato Buffon, quindi sono proprio degli elementi diversi. È chiaro che loro hanno fatto la storia della Juventus recente, Ronaldo no. Rispetto invece per quanto riguarda l'altro tema, Fabrizio
Quadrado, che quando esce non c'è più niente al centrocampo.
Sono d'accordo, così come sono
purtroppo
d'accordo.
La realtà non c'è, esatto, il centrocampo, esatto. L'unico che dà una parvenza di gioco offensivo partendo da centrocampo è Quadrado da una parte e Chiesa dall'altro, che vengono a prendersi i palloni, perché abbiamo visto ieri non c'era nessuno a centrocampo che lavorava qualcosa di utile per l'attacco, quindi o retrocedeva Chiesa o retrocedeva Quadrado, o anche qualche volta l'ha dovuto fare Cristiano Ronaldo. Quindi mancando un centrocampista metodista, come si chiamava una volta, lì in mezzo al campo, che gestisca i palloni e sappia smistarli, le fasce o gli attaccanti se li devono venire a cercare, e lì ovviamente si perde.
E per fortuna ci sono due esterni, perché sia l'hai nominato, sia Chiesa che Quadrado, che hanno alcune caratteristiche. Così come sono d'accordo sul classico secondo tempo sottotono della Juventus. Contro il Genoa ti puoi salvare, magari già contro l'Atalanta devi stare molto attento. Forse ancora un vocale, facciamo in tempo, vai.
Ciao ragazzi, è Donato della Big Family.
Ciao Donato.
Io,
ciao,
quanto Donato al problema Ronaldo, volevo dire che secondo me è un non problema. Il problema lo state creando voi. Ronaldo non è un problema, perché a tutti i livelli chi fa la differenza a tutti i livelli si permette certi atteggiamenti che altri non possono permettersi. Ditemi voi, senza Ronaldo quest'anno dove saremmo? Se Pirlo non avesse avuto nemmeno Ronaldo, a che posto saremmo? Io credo che saremmo settimi o ottavi, quindi il problema Ronaldo non sussiste. L'Inter ancora non ha vinto, l'Inter, perché ho sentito il signor Conte che dice che vediamo l'obiettivo. Quando si comincia a rilassare lui, può darsi pure che si rilassi anche la ciurma.
Donato, vogliamo sperare in questo, però temo che lo scudetto sia,
sta tirando, come
diciamo,
dice
così, due terzi, tre quarti sia cucito sulle maglie nerazzurre. Anzi, fammi dire,
scucito
un po'. Lui ha fatto anche una confessione nella precedente conferenza stampa, aveva detto sarebbe bellissimo spodestare la Juventus, purtroppo ci sta riuscendo. Poi secondo me ha corretto un po' il tiro invece nell'ultima conferenza stampa prima della gara, dicendo l'Inter per me sapete che è stata la scelta più difficile, però prima o poi romperò questa barriera. Mi è venuto da scrivere in un pezzo, c'era una volta un tifoso della Juve.
Conte è stato un pezzo di Juve, ricordiamolo, è un pezzo importante da giocatore, poi da allenatore, ha vinto tanto.
È stato capitano, ricordiamolo.
Poi se n'è andato sbattendo la porta, è quello che ha un po' rovinato tutto quello che è stato il grande amore dei tifosi e della società nei suoi confronti. Si è rovinato tutto così in un attimo, anni in cui lui ha dato tanto a questa società e ai suoi tifosi sono stati rovinati quando è uscito sbattendo la porta,
vanificando in effetti tanto amore, no? Magari lui, perché lui l'aveva sempre detto, Fabrizio, io ricordo che in un Roma-Juve glielo chiesi proprio io, lei andrebbe mai all'Inter? Gli chiesi, no? Durante, dopo la partita, e lui disse, beh, io sono un professionista e se ci fosse, non l'opportunità, però se il progetto mi piacesse io andrei, e poi si è verificato, e lì ci posso anche,
ci sta.
Magari però tanti tifosi comunque non sono d'accordo su questo. Se però tu dopo 4 giorni di ritiro nel 2014 lasci la Juventus come se fosse l'ultimo club, e quella famosa,
fase bruttissima
che è offensiva, certo. A quel punto io non ti riconosco più, cioè ti riconosco, per carità, il passato è, però hai quasi vanificato tutto quello che hai dato, come hai detto tu, Fabrizio. Buonasera ragazzi, contento per ieri, anche se abbiamo commesso i soliti errori, dobbiamo trovare continuità magari con qualche gol di Ronaldo e Dybala. Gabriele dalla provincia di Firenze, a tra poco.
Fuori di Juve.
Minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta, Fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Ricordiamo il numero dei nostri WhatsApp ed SMS, 340-5425-324. Vi aspettiamo, siete già numerosissimi. A breve leggeremo tutti i messaggi, ascolteremo tutti i vocali. Dici un po' la vostra su questo momento di Ronaldo, sul momento di Dybala, su Pirlo. Questi che sono i tre grossi argomenti su cui stiamo cercando di dipanare un po', a trovare soluzioni. E sappiate che leggendo i messaggi, ne parlavo con Quintiliano mentre andava alla pubblicità, siete proprio divisi a metà, quasi c'è il partito pro Pirlo e il partito contro Pirlo, partito pro Ronaldo, quello che dice Ronaldo, idem relativamente a Paolo Dybala. Non è facile trovare una soluzione.
Diciamo così, Fabrizio, quando si parla di nomi importanti in genere, no, ci si divide, soprattutto se Ronaldo che è il numero uno al mondo insieme a Messi, Pirlo comunque è l'allenatore della Juventus, è stato un grande fuoriclasse, Dybala è un potenziale simbolo del futuro della Juventus, di conseguenza ci si divide.
Mentre se parliamo di Alessandro sono concordi, tutti, dal primo all'ultimo.
Oggi ce l'hai con Alessandro, gli scriverò 2 righe e gli dirò di venire
povero
qui.
Alessandro,
a picchiarti. Allora, abbiamo dei vocali, poi abbiamo un altro ospite, 2, vai.
Diamo 3 anni, scusate, voglio fare polemica, ma diamo 3 anni a Pirlo così torniamo a giocare l'Intertoto. Perché veramente non si possono sentire queste cose da juventini. Cioè, come si fa a non vedere che non è proprio adatto ad allenare la squadra? Non è il fatto di sbagliare i cambi, farli tutti in ritardo, inventarsi delle cose fuori di testa, ma proprio non ha proprio, come dire, il physique de roi dell'allenatore. È sempre zitto, non è motivante. Si è visto adesso anche col Genova. Stiamo rischiando di perdere, perché poi andavamo a perdere se il Genoa pareggiava una partita, perché non faceva i cambi, non motivava la persona, stava lì, scusate la frase, come uno stoccafisso lì a guardare il campo, sembrava quasi indifferente. Pirlo no, 3 anni di Pirlo sarebbero 3 anni veramente di grandissima sofferenza.
Ricordiamolo che è stato il nostro Michelangelo Rampulla a dire che se sposi un progetto così di un esordiente bisogna portarlo avanti. Però vedi, Fabrizio, che il nostro radioascoltatore viene al discorso mio soprattutto sotto il profilo motivazionale, certo, viene preso di mira.
Ma non solo. Guarda che quando lui, io mi sono messo a sorridere, no? Quando 3 anni di Pirlo andiamo a giocare all'Intertoto. Però c'è questo pericolo che se poi Pirlo non riesce a crescere e a diventare quello che ci auspichiamo tutti, diventi come allenatore, che il progetto Pirlo naufraghi e tu ti puoi permettere società Juve, quotata in borsa, che ha Cristiano Ronaldo, che ha tutta una serie di intrallazzi finanziari di un certo tipo, di avere un progetto che naufraga? No.
Ma ti posso dire, Fabrizio, ma la Juventus secondo me Non farebbe mai durare questo progetto 3 anni, o meglio, se adesso bisogna vedere intanto fine stagione.
Però non hanno andato, è a questo
aspetta,
punto.
Bisogna vedere, intanto aspettiamo questo fine stagione, i bilanci si traggono, no? Si tracciano sempre, certo, alla fine, dopo la finale di Coppa Italia. Se la Juventus dovesse andare in Champions League, secondo me Pirlo verrà confermato. Però nel caso in cui si continuasse con Pirlo e magari le prime giornate, cioè la Juve non va tanto avanti, secondo me non può rischiare, lo stai dicendo tu, perché ormai è a un certo livello anche sotto il profilo economico, non può permettersi di sbagliare 3 anni di seguito. Però Rampulla ha detto la sua idea, ognuno ha le sue.
E ti prendi però poi una mezza figura. Metti che inizi il campionato con Pirlo, gli fai magari una squadra sicuramente migliore, gli compri qualche centrocampista e tutto. Poi 3, 4, 5, 6, 7 giornate e ti accorgi che questo progetto non va avanti. Giustamente, come dici tu, Andrea Agnelli è una persona intelligente, dice ok, si cambia. Ma i big, quelli che tendenzialmente forse ti potresti portare a casa oggi, a metà ottobre, metà novembre, non li hai. Quindi allora torno a un messaggio di qualcuno di prima che ci diceva: chi ti prendi a casa? Simone Inzaghi, Spalletti, ci devi trovare qualcuno. È complicato, la scelta che va fatta oggi è una scelta per il futuro.
E lo so, Fabrizio, però se tu confermi Pirlo e giustamente la prossima stagione riparti con lui perché l'hai confermato, poi devi mettere anche in conto che possa andare male, giusto?
Sì, metti in conto che va male, allora non lo fai iniziare. Se hai paura che lui non sappia sia capace di affrontare una seconda stagione, io fossi il proprietario della Juventus, se ho un dubbio non lo confermo, cerco qualcun altro con cui ripartire ad alto livello.
E se tu dici
non ti puoi permettere dubbi, secondo me, in questo momento. Sei la Juve, puoi avere un dubbio, il dubbio lo può avere il Toro per dire c'è Nicola, lo confermo il prossimo anno se rimane in Serie A. Sì, no, è una squadra di media bassa classifica, tu sei la Juve, il prossimo anno devi ripuntare a prenderti lo scudetto, devi ripuntare a lavorare per vincere sta benedetta Champions League, non puoi avere dubbi.
E allora facciamo così, vediamo se invece di dubbi ne ha il vice direttore di tuttojuve.com, Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao a tutti, buongiorno.
Ciao Massimo. Tu puoi immaginare i temi quali siano, no? Da Ronaldo, che ormai non è più un caso, l'abbiamo smontato, basta. Allora, il futuro di Dybala e ovviamente destino di Andrea Pirlo, perché qui i nostri radioascoltatori sono divisi, ma tanti sostengono che lui non abbia proprio, diciamo così, lo stigma dell'allenatore. Su Pirlo qual è la tua?
Ma allora, secondo me non è una situazione facile da decifrare, cioè nel senso che è una situazione al momento complessa, perché la classifica non è sicuramente buona, o meglio, il distacco dall'Inter è importante e quindi merita una riflessione, e ci sono stati diversi punti interrogativi nelle prestazioni. Detto questo, bisogna anche dare qualche giustificazione, dovuto al fatto che non c'è stata una preparazione, una squadra con diversi cambi e con qualche incongruenza a livello di scelte di giocatori. Però se dovessimo andare a trovare delle spiegazioni, è una squadra che ha avuto troppi alti e bassi, che non è andata incontro a un miglioramento tra girone di andata e girone di ritorno, quindi anche nel girone di ritorno, che comunque hai avuto la possibilità di provare, non hai ottenuto i risultati. Bisogna aspettare un attimino, ormai non si può cambiare in corso da qua a fine stagione, vedere cosa ottiene la Juventus. Secondo me, se arriva seconda e vince la Coppa Italia, forse probabilmente una seconda chance gli va data.
Ah, quindi forse, quel forse che mi preoccupa, perché giustamente, come diceva Fabrizio, poi la Juventus deve inevitabilmente, Massimo, ripartire per vincere.
Beh, direi proprio di sì.
Ma infatti, Massimo, la mia domanda per te era questa, scusa se ti interrompo, così puoi dare una risposta univoca. Visto che si parla di eventuale dubbio, sai, sì, magari lo riconfermiamo, però forse ci abbiamo ancora qualche dubbio che se qualcosa non funziona poi magari lo cambieremo in corsa. Ma la Juve può permettersi di avere un dubbio dopo una stagione di questo genere?
No, 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 può avere dei dubbi, ma se arriva secondo e vince la Coppa Italia, secondo me i dubbi non ci sono, cioè nel senso che se arriva secondo e vince la Coppa Italia, ha vinto la Coppa Italia, è arrivato secondo, quindi si è qualificato la Champions e ha vinto la Supercoppa.
Ma ti provoco, la vince magari per demeriti degli altri, perché il Milan ha mollato, perché l'Atalanta non è riuscita a fare più di tanto, perché il Napoli ha fallito gli obiettivi delle finali. Non sono meriti di Pirlo, sono tutti meriti di Pirlo secondo te questi?
Ma secondo me se arrivi secondo con un buon finale campionato sono anche meriti di Pirlo, perché poi se vinci la Coppa Italia in maniera convincente la vinci con l'Atalanta, non la vinci contro una squadretta, certo. Quindi qualche merito ce l'ha. Poi è chiaro che da qua in avanti bisogna vedere una crescita della squadra, è ovvio che se vedi partite come sono quelle del secondo tempo di ieri.
Ma siamo arrivati ad aprile però, Massimo, cioè sai, a inizio campionato dicevamo tutti diamogli del tempo, è appena arrivato, diamogli del tempo, e da settembre che usavamo questa parola diamogli del tempo, siamo ad aprile e a metà aprile continuiamo a dire diamogli del tempo.
No, ma non sto dicendo di dargli del tempo, no, vi dico di valutare i risultati, io vedo i risultati e le prestazioni, il tempo ormai è andato, cioè nel senso non è che può fare più esperimenti, voglio vedere i risultati, cioè nel senso che se i risultati saranno soddisfacenti, vale a dire, ribadisco, a mio parere, secondo posto in campionato, vittoria della Coppa Italia e delle prestazioni convincenti, vale a dire i primi 42 minuti di ieri, da qua alla fine della stagione, a questo punto la riconferma se l'è guadagnata, però deve vedere da qua alla fine delle partite diverse.
Non c'è dubbio. Massimo, altro nome inevitabile è quello di Dybala, no? Se Pirlo è legato ai risultati, Dybala no.
No, però è legato alle prestazioni.
Ma basteranno, Massimo, le prestazioni, visto quello che ha detto Paratici, e comunque la forbice di differenza tra l'offerta della Juventus e la domanda del calciatore, tramite il suo agente, ovviamente.
Ma secondo me l'interesse di Dybala è anche quello di rimanere una squadra competitiva, se no non so al momento, chi può dargli di più glielo può dare se lui va via parametro zero, però non voglio pensare a uno scenario di 12 mesi separato in casa, direi di no, non è uno scenario che mi sembra convincente e poi comunque sarebbe molto rischioso tenere Cristiano Ronaldo e far partire Dybala con il rischio tra l'anno prossimo di dover cercare ancora un attaccante di primo livello, quindi bisogna fare un po' delle considerazioni e capire qual è la soluzione migliore, non è una situazione facile arrivare comunque a questo punto.
Massimo, quanto sono legati secondo te quanto è legato il futuro di Cristiano Ronaldo a quello di Dybala? Quintiliano lo dice sempre, no, in onda. Secondo me sono legati uno all'altro.
Per discorso economico, Massimo, ne faccio io.
Sì, chiaro. Sì, sicuramente. Non penso che li rivedremo l'anno prossimo tutti e due con la maglia bianconera.
E quindi se tu dovessi dare
una sentenza questa del nostro Massimo Pavan,
vedi più fuori Ronaldo o Dybala?
Ma non è facile, bisognerà vedere cosa arriva alla Juventus, cioè, allora, le offerte, no? Allora, tu con Dybala non fai una minusvalenza, con Ronaldo se lo vendi a meno di 30 sì, quindi bisogna vedere anche chi offre. Secondo me se la Juventus riceve un'offerta da 30 milioni di euro per Ronaldo, Ronaldo va via, e a Ronaldo piace il progetto che arriva, e a quel punto lì hai i soldi per rinnovare anche qualcosa di più a Dybala.
E probabilmente investire anche qualcosina, no? Sul mercato, Massimo. Cioè, c'è un mercato con Ronaldo, ovviamente, e un mercato senza, questo è chiaro.
Sì, assolutamente, assolutamente. Però, ripeto, anche in questo caso dipende come finisce la stagione di Dybala, no? Se Dybala si dimostra affidabile dal punto di vista fisico, è un giocatore su cui puoi andare a fare un certo tipo di ragionamento. Se invece non è affidabile dal punto di vista fisico, è dal punto di vista realizzativo un altro tipo di ragionamento. Poi dipende come finisce la stagione Ronaldo, no? L'europeo che farà Ronaldo.
Io penso che la differenza tra... Io penso la differenza... scusami Massimo se ti ho parlato sopra, la differenza tra Dybala e Ronaldo è che Ronaldo è lui che decide il suo destino, Dybala non lo può decidere al 100% certo, perché c'è molto Juve.
Secondo me in parte, perché tutti e due decidono il proprio destino, perché se anche Dybala decide di rimanere a Torino e poi di non rinnovare, insomma, c'è un bel problema a Juventus.
Certo,
certo, non c'è dubbio.
E può andare a prendersi un ingaggio anche da 15 milioni.
Sì.
Dipende da lui, insomma, dipende da lui anche sicuramente quando tu porti avanti il discorso vicino alla scadenza e vedi il caso Donnarumma, la squadra che perde chi perde potere è sempre la società.
Sì. Massimo, Massimo, grazie mille e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Ciao Massimo, buon lavoro.
Allora, mi fa ampi cenni Federico dalla regia che ha tanti messaggi vocali. Via.
Ciao Fabrizio. Ciao Quintiliano, ciao. Due cose veloci.
Ciao.
Se Ronaldo non è un caso, per primi è meglio non parlarne, così non si fa il gioco della povera gente. E secondo, ma i senatori, solo quelli della Juve non vanno bene. Ricordo che Ancelotti ha giocato con Maldini e Costacurta, poi li ha allenati e non mi sembra che le cose sono andate molto male. Cosa c'hanno i nostri che non vanno? Santo da Torino.
Ciao Santo, intanto sul discorso Ronaldo noi infatti non vogliamo parlarne più, però era doveroso, è il primo appuntamento di Fuori di Juve post caso, anzi post non caso, e ne abbiamo parlato per chiarire con Romeo Agresti che è stato il primo, io lo ricordo, ecco perché ho voluto lui in diretta, è stato il primo a postare le foto in cui si dimostrava che in effetti Ronaldo non avesse sbattuto la maglia per terra, ma l'aveva data seppur in maniera un po' così... No, nervosa, l'aveva data comunque.
Sì, diciamo che il caso l'ha creato Sky, perché sono per stati primo, loro per primi.
Ha parlato di gesto stizzito di Ronaldo. E
da lì dietro è venuto fuori tutto il codazzo di
Quindi noi
di
non, basta, non ne parliamo più, non c'è dubbio. Peraltro stamane lo stesso Ronaldo ha postato una foto su Instagram con la sua Giorgina in palestra, perché lui non si ferma mai, caro Fabrizio, nemmeno nel giorno in cui potrebbe, dovrebbe forse recuperare, continua ad allenarsi.
Fa come faccio io, che invece non vengo mai a correre
ma
con te.
Adesso ti faccio una tabella, verrai con me la mattina a correre, quindi tornerai in formissima come ai vecchi tempi. Andiamo avanti.
Ciao ragazzi, Luigi da Piacenza.
Ciao Luigi.
Non scherziamo, non diciamo fesserie. Ronaldo non si tocca, diamogli dei palloni giocabili e vediamo cosa riesce a combinare. Quando gioca male molto spesso è perché non gli arrivano palloni, poi può capitare che sbagli il gol anche lui, ma non scherziamo con quello che ha fatto, vogliamo metterlo in discussione? Quanto a Pirlo è più difficile. Però i limiti li ha anche dimostrati in questa fase della sua vita.
Ma non c'è dubbio, limiti a mio avviso comprensibili per quello che abbiamo sempre detto. Che
è un neopatentato, è come uno piglia la patente a 18 anni non sa guidare.
Soprattutto se poi
soprattutto
lo fai salire
su una Ferrari.
Esatto, tanto per rimanere
non
in famiglia.
Non ha preso la Panda, ha preso una Ferrari e quindi il problema resta quello.
Esatto, quindi la domanda è, sbagliato lui ad accettare, ha sbagliato il presidente Andrea Agnelli a sceglierlo, questo non lo possiamo
lui
dire
non
adesso.
Ha sbagliato ad accettare l'occasione della sua vita, ma che scherzi. Come se a te domani Sky ti chiede se vuoi andare a lavorare e a farti un programma a Sky, che gli dici di no, saresti matto.
Però io non mi sento neogiornalista, sono abbastanza vecchio e ho esperienza,
cioè,
per
però
dirgli
hai
di sì.
Il tesserino da tanti anni, quindi ovvio, sì. Quindi vedi, conta l'esperienza, quella che manca ad Andrea come allenatore.
Non c'è dubbio. Qualche testuale vado a leggere. Ciao Quintiliano e Fabrizio, sono Rossella. Ciao Rossella.
Ciao Rossella.
Basta con questa storia della maglietta, lo dico a certi tifosi che da ieri fanno la guerra a Ronaldo e dai, pensiamo alla squadra, pensiamo a continuare a far bene. Pensiamo all'Atalanta, che non sarà facile. Ciao, in effetti non sarà facile. Fiducia in Pirlo e mandare via i senatori, dice Massimiliano da Roma, che avevi letto tu, se non sbaglio, Fabri. Sì. Teniamo pure Pirlo, così l'Inter vincerà altri scudetti, ma per favore, ad oggi non so ancora cosa faccia su quella panchina. Vi faccio una domanda. Qual è la squadra più forte degli ultimi 9 anni? Rispondo, la Juventus. Bene, risposta esatta. Altra domanda, qual è la squadra più forte quest'anno? Non rispondo, per me è ancora la Juve, ecco perché non sono d'accordo con chi dice non si può vincere sempre.
Per me non è la Juve la più forte.
Questo concetto, concludo, va bene quando non sei sempre il più forte, ma non lo siamo ancora. Fabio da Roma, nemmeno io sono Sai Fabio, d'accordo che la Juventus sia la squadra più forte, secondo me alcuni calciatori sono stati sopravvalutati, soprattutto nella zona nevralgica del campo di cui parlava Fabrizio, che è determinante per una squadra.
Lo pensavamo, lo speravamo di essere ancora la squadra più forte, non lo siamo stati e lo dimostrano i fatti, i risultati.
Ciao ragazzi, Cristiano evidentemente è troppo nervoso. Mi chiedo se il suo unico scopo sia quello di stabilire dei record personali facendo poco gruppo. Non passa mai una palla. Cristian da Torino. Questo aspetto che non passa mai una palla è un altro aspetto. Vabbè, che
quella
viene
è la cattiveria dell'attaccante. L'attaccante, se vede la porta, il pallone non lo deve passare. Nessuno passerà mai il pallone. Se passa il pallone non fa l'attaccante e non segna 700 gol in carriera, 800, 1000, quanti ne segnerà Cristiano Ronaldo.
Ricordo sempre a questo proposito Fabrizio, Mondiali 2006, Pippo Inzaghi con la palla, il povero Barone che aspettava, Simone Barone aspettava il passaggio, ma io ho detto non gliela passerà mai, infatti poi Pippo Inzaghi segnò. Ed sì, era un altro famoso.
I grandi attaccanti della storia, che ne so, ti dico Pruzzo, Paolo Rossi, Bettega, che passavano il pallone. Quando vedevano la porta, tiravano in porta. Non gliene fregava niente di avere il compagno libero davanti all'area di rigore. La cattiveria dell'attaccante è quella, ragazzi.
Ieri altro episodio dubbio nel gol subito, si ricorda che è stato danneggiato De Ligt in particolare, che non è stato approfondito. In questi anni siamo stati anche più forti di questo pensiero contro la Juve, che ormai è evidente ai più, ma in quest'anno ha pesato anche questo aspetto, si riferisce agli episodi arbitrali. Non vorrei che si ripetesse nel prossimo anno, perché le differenze con le altre si sono assottigliate. Fabio da Roma, questo è un altro aspetto importante. Salve, sono Giovani da Bosconero. Che ne pensate di prendere Zapata, grande bomber che ti garantisce 20 gol? Sì, Zapata è un grande attaccante. L'unico dubbio che ho, dall'Atalanta alla Juventus, renderebbe allo stesso modo? Questa è la domanda, perché tanti che sono andati via dall'Atalanta, Fabrizio, poi noi in un altro club hanno reso molto
hanno
meno.
Faticato,
no?
Hanno faticato, bravo, hai centrato l'argomento. Nell'Atalanta sono tutti dei fenomeni perché giocano per un progetto comune e giocano un certo tipo di calcio che è quello voluto da Gasperini. E, è difficile, guarda anche lo stesso Papu Gomez, un fenomeno, non possiamo dire che Gomez no, sia un giocatore qualunque. Dove è andato a giocare dopo la famosa litigata con Gasperini che l'ha allontanato? Sta facendo bene, ma non sta facendo così bene come era all'Atalanta.
E poi nell'Atalanta e a Bergamo, un altro aspetto è che sicuramente questi ragazzi non hanno le pressioni che avrebbero in un club come la Juventus, ma questo vale anche per altri, per altre piazze, ma in particolare per l'Atalanta.
Non sono d'accordo su questo per un motivo, perché quando ti pagano così tanto la pressione non deve essere una scusante. Sono giocatori che guadagnano fior fior di soldi che noi comuni mortali ce li sogniamo in 100 vite. E non devono aver problemi se hanno la pressione della radio o del tifoso o dell'ambiente. Quest'anno oltretutto stadi chiusi, dove stanno le pressioni?
No, no, aspetta Fabri, io non sto dicendo che sia giusto, sto dicendo che probabilmente fuori dal contesto Bergamo, bergamasco, loro subiscono, ma probabilmente ingiustamente, o subirebbero, diciamo così, alcuni casi ci sono stati, delle pressioni molto più forti rispetto all'Atalanta, anche se la stessa squadra bergamasca negli ultimi anni è a grandi livelli e quindi
ha iniziato anche lei a vivere nelle pressioni.
Esatto, vede le pressioni e lotta per vincere, però è diverso, conviene con me che un
assolutamente, conto è, un conto cioè, giocare nell'Atalanta, un conto giocare nella Juve, esatto. Per la carità.
Due cose, se Ronaldo non è un caso per i primi, bisogna non parlarne, poi gli unici senatori che non vanno sono i nostri. Ancelotti ha giocato quello che hai letto tu e ha risposto Fabrizio. Buongiorno ragazzi, sono Francesco da Roma. Per quanto riguarda Ronaldo, a me sembra che giochi per se stesso, nel senso che se fa gol è felice, altrimenti se fa gol un altro nemmeno esulta. La lotta alla Champions, a parte l'Inter, per me vede favorite Juve, Milan e Atalanta. Ciao e complimenti per la trasmissione. Grazie Francesco. Su Ronaldo parecchi credono che viva soltanto per se stesso.
Però non è vero, l'abbiamo visto anche festeggiare i gol dei compagni, andare a abbracciarli, no? Non siamo così cattivi adesso, per la carità, al suo carattere, al suo modo di vivere, la partita, tutto. Però poi non è che se non segna lui non è contento quando segnano i compagni, dai.
Anche se ultimamente, Fabrizio, fammi dire, quelle facce e quelle smorfie un po' ti fanno riflettere, no?
Sì, le facce di Ronaldo fanno sempre riflettere, soprattutto, sai, più va avanti con gli anni e più ovviamente si sente anche lui di non essere così giovane e così incisivo e così determinante, e quindi soffre magari anche un pochino. Vedere Chiesa, che ha 20 anni meno di lui quasi e che corre il triplo, magari non lo fa così contento nella sua testa.
Ciao a tutti, con quale giocatore potrebbe essere scambiato Dybala, attaccante o centrocampista Davide da Milano? Si parla di... Allora, l'ultimo è tornato d'attualità, il possibile scambio con Icardi, ne abbiamo già
col
parlato.
Paris Saint-Germain.
Col Paris Saint-Germain ne abbiamo parlato venerdì. Fabrizio, io per esempio, se dovesse la Juventus decidere di dare via Dybala, sinceramente lo prenderei Icardi. Torna ogni tanto alla ribalta anche il possibile ritorno di Pogba con Dybala al Manchester United. Anche in quel caso io sarei d'accordo. Poi si parla di Depay. Però io prenderei o Pogba, quindi un centrocampista, o Icardi, quindi un attaccante vero. Ciao, premetto che 15 per Dybala sono troppi. 15 intende la richiesta di Dybala di ingaggio annuo. Però sentire Paratici, che ricorda il momento che viviamo, e poi da 31 milioni a uno di 36 anni, mi fa ridere. Magari vogliono anche rinnovargli il contratto, Fabio da Torino. No Fabio, attenzione, che Ronaldo 3 anni fa è stato acquistato, quindi il Covid ancora non c'era. È vero, 31 milioni, il contratto gli scade il 2022, ma non si parla assolutamente di rinnovo, si parla soltanto di continuare o anzitempo divorziare, Fabrizio. Cioè, se Ronaldo andasse via a giugno, lo farebbe con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Ciao, sono Enzo dalla Big Family. Come interpretate le assenze di Andrea Agnelli nell'ultimo periodo? Questa è una grandissima domanda.
Direi non solo nell'ultimo periodo, perché sì, anche quando c'è stato magari da alzare un po' la voce, sai, un torto arbitrale o la situazione per esempio col Napoli, no? Con la Federcalcio che non aveva preso posizione, tutto, non abbiamo sentito la società. La società è stata in un assordante o in un rumoroso silenzio.
Diciamo che ha mandato avanti i due dirigenti, Nedved che continua ad arrabbiarsi durante le gare sugli spalti, e spesso ogni pre-gara Paratici, come da consuetudine, parla lui.
Lui è il vicepresidente, però forse
Nedved è il vicepresidente,
ci aspettavamo Andrea Agnelli.
Certo, il peso delle parole di Agnelli sono diverse da quelle di Nedved, di Paratici, ma di qualsiasi altra persona che possa parlare per conto della Juventus. Ecco, questo non c'è dubbio. Siamo giunti all'ultimo break. Continuate a scriverci, dai, 340 54 25 324 su tutti i temi che stiamo trattando.
Fuori di Juve.
minuti in questo istante, Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Tanti messaggi, tanti si schierano dalla parte di Dybala. Adesso, prima erano un 50-50, penso, no, che il cuore, comunque l'affetto dei tifosi bianconeri per Paolo Dybala ci sia.
Vedi però che quando poi nomini Ronaldo c'è l'accostamento, e secondo me qualcuno manderebbe via, insomma, sarebbe contento se Ronaldo andasse via
e restasse Dybala
per puntare sulla gioia. Però la questione Dybala, io, se la forbice tra l'offerta della Juventus, ricordiamo 10 milioni netti più bonus per arrivare a 12 netti, sostanzialmente lo stesso ingaggio di De Ligt, e i 15 chiesti da Antun, l'agente di Dybala, è troppo elevata, Fabrizio.
Sì, forse mi verrebbe da dire, non è troppo elevato il costo di De Ligt, così giovane, 12 milioni, no? Dybala, un campione, anni di Juve, anni importanti, gol importanti, guadagna meno, così tanto meno di De Ligt.
Ma il mercato è questo, però, Fabrizio, tu sai che De Ligt era stato già 17 anni capitano dell'Ajax, stava già a livello internazionale.
La carità, ma forse è stato un po' strapagato nel salary cap, diciamo, dell'ambiente bianconero, no? Perché tolto Ronaldo, sappiamo,
è il secondo stipendio più elevato della Juventus dopo l'inarrivabile Ronaldo con 31 milioni. Però il mercato lo sa benissimo come funziona, Fabrizio. Tu sai che De Ligt era nel mirino del Barcellona, e quando poi c'è concorrenza inevitabilmente il cartellino si alza.
E gli hai dato il costo, e se lo volevi lo dovevi pagare.
E poi sai chi è l'agente di De Ligt, no?
No, chi è? Ricordamelo.
Sempre lui, Mino Raiola.
Ah, quindi, dai, strano, strano, no?
Non te lo ricordavi, diciamo.
No, me lo ricordavo. Hai in mano tutto. Il problema è che Mino Raiola ha in mano tutto e devi sempre fare i conti con lui, nel bene e nel male.
Eh sì. Allora, abbiamo un po' di vocale, poi li leggo, spero di leggerli tutti, eh. Vai, Fabio.
Ciao ragazzi, Marco da Milano.
Ciao.
Riguardo al progetto Pirlo, è legittimo, giusto, se sposi un progetto lo devi portare avanti, ma voi sapete dirmi qual è il progetto Pirlo? Voi intravedete un progetto? Un progetto è una squadra che a tratti gioca un gran calcio, ma non è ancora al 100%, ha bisogno di qualche innesto, ha bisogno di qualche ritocco, ha bisogno di allenamento su quel tipo di gioco per portare a termine il progetto, ma qui non si intravede niente. Il Napoli di Sarri all'inizio non giocava sempre bene, ma si intravedeva il progetto Sarri. Ecco, quello che dico io è, il progetto Pirlo non c'è. Dov'è il progetto Pirlo? Grazie, ciao, vi ascolto.
Luisi, il nostro amico, grazie intanto. Soprattutto si sofferma sul discorso tattico. Lo ricordiamo sempre, Pirlo era partito con un'idea di calcio che in parte Fabrizio ha rinnegato, perché si è reso conto forse, e veniamo al punto di cui parlavi tu, che non ha i giocatori adatti per fare il gioco di comando della partita, così aveva detto lui, me lo ricordo benissimo, ma anche se leggi la sua tesina, però certo poi il campo ti dà delle risposte forse diverse da quello che scrivi, no? E quindi, per esempio, lui aveva chiesto un regista, la Juventus
non gliel'ha preso.
Non gliel'ha preso, lui non ce l'ha.
Non è colpa di Pirlo.
Non è colpa sua, ha dovuto un po' adattare Arthur, che sì, è vero, palleggia, ma lui non riesce. Arthur non riesce a verticalizzare una palla.
Ma non verticalizzerà mai, oltretutto. Perché non è capace proprio.
Le caratteristiche sue, esatto, sono quelle. Lui, per esempio, al Brasile gioca a mezzala. E quindi diciamo che forse non si intravede il progetto per la mancanza degli elementi necessari a costruire questo progetto.
Però se tu, io sono d'accordo con l'amico da casa, io continuo a dirlo, no, sempre, ma sto progetto esiste, dove sta sto progetto? Perché se avevi in mente un progetto, dovevi prendere gli attori per far sì che questo progetto si sviluppava, come dice lui, all'inizio Sarri al Napoli. A Napoli non erano tutti dei fenomeni, però si intravedeva qualche cosa. Qui non si è intravisto nulla, poco o nulla del progetto. Poi comunque qualche risultato è arrivato, perché comunque sei sempre la Juve, hai sempre dei giocatori importanti, è sempre un blasone, c'hai tante cose. Però io sono convinto come Marco da Milano, io sto progetto non lo vedo.
Andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, ciao Fabrizio, buon pomeriggio, Massimo
ciao.
Da Prato.
Ciao Massimo.
Allora io vi faccio una domanda, e ascolto la risposta per radio. Vorrei sapere, secondo voi, le chance in percentuale della Juve di arrivare in Coppa dei Campioni. Un abbraccio.
Secondo me, Massimo, le chance ad oggi...
Vediamo se dici il mio numero. Io non lo dico. Lo dico dopo di te, però se ci azzecchi lo dico.
60% rispetto alle rivali.
Avrei detto anche io 60-40, vedi? Siamo in linea.
Rispetto alle altre, perché 60 poi attenzione...
per la Juve e 40 contro.
Perché poi... ci sono anche, perché tanti parlavano del Milan, io addirittura lo davo fuori dalla Champions. Allora, la Juventus è a più uno dall'Atalanta, ma anche a meno uno dal Milan, quindi deve stare attento anche il Milan. Sono coinvolte tante squadre, ci metto il Napoli, ma non lascio fuori ancora la Lazio io da questa lotta Champions League.
Sì, bisogna stare attenti perché...
quindi bisogna stare, io un 60%. Certo, caro Massimo, che domenica, ripeto, non è decisiva, ma è fondamentale. Per dare intanto continuità ai risultati, alle vittorie, due consecutive sarebbero tre, e tre la Juventus non ha fatto mai più di tre. E poi soprattutto batti una rivale importante come l'Atalanta, che in questo momento forse è la squadra più in forma. Andiamo avanti.
Ragazzi, sono Raul da Parigi.
Ciao Raul.
Ciao Raul. Vedi che Didier Deschamps, lui non è uno che motiva assai, non è un motivatore, perché nella Coppa del Mondo abbiamo visto le telecamere dentro lo spogliatoio della Francia, campione del mondo, contro specialmente contro l'Argentina, i motivatori erano i giocatori, era Sissoko, Moussa Sissoko, Paul Pogba e tanti altri giocatori, si stava zitto uno e l'altro parlava e cominciava a motivare i giocatori, quindi bisogna anche avere, non c'è bisogno di avere per forza un attore motivatore che grida sempre eccetera, però questo non toglie che Pirlo il carattere non è che ce l'ha, sai, quindi non ti dà quella energia in più. Però ragazzi, non lo so, non voglio andare contro Pirlo, spero che le cose andranno meglio prossimo anno.
No, ma Raul, noi siamo d'accordo con te, non stiamo dicendo che serve il Conte dei peggiori tempi che sbraita, però magari nemmeno un uomo silenzioso, forse un po' più di grinta anche dalla panchina potrebbe darla, poi però non sappiamo dentro lo spogliatoio lui cosa faccia. Certo, se i risultati sono questi, forse lui non è un grandissimo motivatore, non tutti hanno quella caratteristica, anche se secondo me è indispensabile al tempo d'oggi per un allenatore essere un grande motivatore.
Sì, lo è nel momento stesso in cui non hai magari dei giocatori che loro stessi sono dei motivatori in campo, perché se ti ricordi il problema è questo, no? Bonucci lo è stato, lo è Buffon, l'abbiamo visto nella partita con il Napoli, quindi è giusto quello che dice il nostro amico da Parigi, che Deschamps non aveva molto bisogno di fare il motivatore, ma ha fatto anche due o tre nomi pesanti, no? Quindi, però se Deschamps lo mette ad allenare un'altra squadra e vede che è molle, sta tranquillo che motiva, urla e si fa sentire. Ce lo ricordiamo quando è stato in panchina alla Juventus, era uno che non te ne accorgevi che stava in panchina.
Esatto, ho sempre il rimpianto del fatto che la Juventus non l'abbia confermato per l'anno successivo. Abbiamo altri vocali, vai Fede.
Ciao ragazzi, buonasera, Sergio da Palermo.
Ciao.
Io sono sempre dell'idea che Dybala, Ronaldo rimane, bisogna va. Aspetta cosa decide di fare Ronaldo. Anche perché ieri le parole di Paratici sono state molto, molto semplici, nel senso è sul mercato, quindi lui aspetta Ronaldo. Poi su Pirlo io spero vada via, ho tutto il bene che gli voglio, però ha bisogno di un po' di esperienza, ogni volta che giochiamo è sempre una sofferenza, anche ieri, cioè non possiamo rischiare di, non possiamo avere paura di togliere Cuadrado ed entrare nel panico, cioè veramente non è possibile. Ciao ragazzi, Sergio da Palermo. Ciao,
grazie Sergio. Beh certo Fabrizio, se dovessimo adesso lanciare un sondaggio Pirlo sì Pirlo no, il risultato sarebbe scontato.
Credo sarebbe 80-20, mi
esatto,
sa.
Esatto. Abbiamo un altro vocale, vero Fede?
Ciao ragazzi, sono Gianmarco da Viareggio. Ma io non capisco perché la Juve debba investire ancora 30 milioni più 30-60 milioni per l'ingaggio di Ronaldo e non investire su Dybala. Cioè Dybala ha 27-28 anni, Ronaldo ne ha 10 in più. Cioè la Juve non vuole dare quei 2-3 milioni in più a Dybala quando ne ha dati 7 a Rabiot, 6 a Ramsey, quando sperpera soldi in stipendi in giocatori che non ne valgono minimamente. Ciao e forza Juve.
Ciao, sul discorso di Ronaldo abbiamo già risposto, è anche un veicolo di marketing. Sul discorso invece di relativo a Ramsey e Rabiot, ricordiamolo che sono stati presi a parametro zero e quindi la Juventus si è potuta permettere quegli stipendi sicuramente elevati, hai ragione. Dybala non chiede qualche milione in più, Dybala chiede praticamente il doppio, perché attualmente lui percepisce 7,5 milioni.
Salve, salve, sono Donatello dall'Abruzzo. Io proporrei una bella lista di acquisti e cessioni.
Vai.
Donnarumma, Romagnoli, Emerson Palmieri, Gravenbeck, Van de Beek, Icardi, Knauf del Borussia Dortmund, per chi non lo conosce, Renschke dell'Ajax e Locatelli. E mandare via Ronaldo, Dybala, Bonucci, Szczęsny, Arthur, Ramsey, Rabiot, Demiral, per cortesia. E propongo una grandissima cosa: Trezeguet direttore sportivo e vicepresidente al posto di Nedved, Alessandro Del Piero. Grazie e forza Juve a tutti.
Una rivoluzione,
diciamo che è un eufemismo chiamarla rivoluzione, praticamente è una squadra intera che entra,
un'altra squadra
che
scriviamo un'altra Juve campionato e poi i 10 acquisti 350 milioni
non lo so di più,
forse pure di più,
se fosse così facile. Andiamo avanti.
Buonasera ragazzi, Salvo da Milano.
Ciao Salvo.
Ma io sentivo prima dei commenti su Ronaldo, è arrabbiato, ma io mi meraviglio che si meraviglia. Cioè Ronaldo all'inizio di marzo già fuori da tutti gli obiettivi importanti della stagione, è normale che si arrabbia. Forse non gli capita da 15 anni di essere tagliato fuori dalla Champions, lo scudetto. Cioè, ma vogliamo veramente dire che la Coppa Italia o la Supercoppa può interessare a Ronaldo? Ronaldo, come avete detto, è un'azienda e giustamente vuole tutelare la sua immagine tutto il tempo possibile, ecco perché per lui una squadra vincente, una squadra competitiva è fondamentale, e la Juve tutto è quest'anno tranne che vincente e competitivo.
Lo sappiamo questo, però Ronaldo fa parte di questa squadra, per carità, hai ragione benissimo, lui quando non lotta per obiettivi importanti o comunque... Però quello che si rimprovera a Ronaldo, io insisto, è soprattutto il discorso dell'egoismo. Secondo alcuni lui penserebbe soltanto ai suoi record, ai suoi gol, senza invece poi capire che sta giocando con una squadra, che l'obiettivo è quello della squadra. È pur vero che i gol di Ronaldo servono, no, alla squadra.
E anche i suoi record e i suoi obiettivi sono poi utili alla Juve.
Abbiamo altri vocali? Un altro e poi leggo tutto.
Ciao Gerolla, ciao Quintigliano e lo zio Duff della Big Family.
Ciao zio Duff.
Con il suo amico Federico. Allora io volevo dire sulla la non notizia su Ronaldo. A prescindere che se uno fa un gesto così, che si chiami Ronaldo o che si chiami Birindelli, la maglia della Juventus si rispetta sempre. Ma siccome non è stata una non notizia, un'illazione, si deve anche dire da chi è passata l'illazione, perché sono stati sia Trevisan che Adani a fornire una notizia del genere. Penso che Sky dovrebbe almeno dire delle scuse nei confronti di Ronaldo e della stessa Juventus per lesione d'immagine. Ecco.
Abbiamo detto tutto, sono finiti i vocali, vero? Allora vado avanti con i testuali fino a quando il tempo ce lo consente. Ragazzi, il discorso Ronaldo è molto semplice: il costo globale dell'operazione ti ha fatto salire il monte ingaggi alle stelle e non ti ha permesso di fare il mercato che avresti potuto fare senza il costo di CR7, quindi alla fine devi fare un bilancio di pro e contro. In questo bilancio si deve considerare che un solo campione non è sufficiente per avere una grande squadra. Andrea da Bruxelles, concordo. Buonasera, non sono d'accordo quando dite senza Ronaldo oggi saremmo settimi. Senza Ronaldo ci sarebbero stati i soldi per comprare altri attaccanti, l'hai letto già tu prima, Fabri. Per alcuni aspetti posso capire i dubbi su Pirlo neofita, ma quando si dice che sbagli cambia e poi col Napoli Dybala entra e fa gol, col Genoa McKennie entra e fa gol, Kulusevski lo usa male e fa gol, ci vuole un po' di pazienza. Ancelotti, ve lo ricordate dopo la Juve cosa ha vinto? Gianluca da San Marino. Ragazzi, Pirlo può andare all'Under, non è una vergogna, e torna Max, una garanzia. Max ovviamente Allegri. Buon pomeriggio Quintiliano e Fabrizio, a mio avviso preso atto, sarebbe stata una stagione particolare. Trovo ancora più grottesco l'errore di affidarsi ad un neofita. Un saluto e complimenti per la trasmissione, Massimo. Grazie Massimo. Effettivamente il rischio c'era che contemporaneamente, ma l'abbiamo detto all'inizio Fabrizio, no, tu nell'anno del ringiovanimento prendi un debuttante assoluto. Purtroppo questo più o meno si sapeva. Ciao ragazzi, quando si parla di dare del tempo a Pirlo vi faccio una domanda. Inzaghi quanto tempo ha impegnato per arrivare al livello che oggi al Benevento? Saluti Fabio da Torino. Fabio, Inzaghi è passato anche per, non voglio dire fallimento, ma un'esperienza negativa sulla panchina del Milan, della prima squadra del Milan, ricorderai?
Sì, sì, certo, no? Assolutamente, quindi, che sembrava lo avesse bruciato per sempre.
Esatto,
invece
poi pian piano si è rimesso in gioco, con il Venezia è andato bene, con il Benevento. Certo, adesso dovrebbe fare il salto di qualità prima o poi, però secondo me è un bravo allenatore.
Secondo me lo farà e secondo me è un bravo allenatore.
Esatto, sì. Anche secondo me. Per me Dybala è già a Barcellona nello scambio con Dembélé, ambedue in scadenza 2022. Fabio da Torino. Fabio, un altro nome che circola alla Continassa rispetto a un ipotetico scambio con Dybala. Ragazzi, ma chi aveva ragione, Marotta e l'attuale dirigenza sull'affare Ronaldo? Come vi spiegate l'andamento della Juve in Champions, considerato che paga complessivamente il terzo monte ingaggi più alto d'Europa? Lo so ragazzi, purtroppo la Champions, ripeto, è un mondo a parte, non si vince con un solo giocatore. Ciao ragazzi, sono Claudio da Roma. In merito alla reazione di Ronaldo, penso che un gesto di stizza ci possa stare anche per lui. Poi quello che è successo nello spogliatoio non ci è dato sapere, anche se CR7 dovrebbe trascinare, non aggiungere problemi ai già tanti che abbiamo. Speriamo di venire a capo di questo momento nero, spero solo rimanga Dybala, perché col portoghese che fa capricci qui si rischia di rimanere senza nessuno dei due. Un saluto e sempre forza Juve, ciao. Tutti i portieri fanno le papere, la differenza che chi para il parabile è un buon portiere, chi fa la parata salva risultati è un top. Purtroppo il nostro portiere rientra fra i normali, il nostro portiere, se riferisce a Szczęsny, sulle palle inattive non esce quasi mai, però ha avuto anche delle ottime prestazioni, ha salvato più di qualche volta il risultato. Fabrizio, non diamo addosso solamente.
No, non gli diamo addosso, però sono d'accordo a un certo punto di vista con questo messaggio. Non è un top che te lo ricordi tutta la vita.
No,
non è uno che ti toglie 10-12 punti, che ti dà 10-12 punti a campionato. È un ottimo portiere, ma non è quello.
Ciao ragazzi, Pirlo ha allenato una top team in condizioni estremamente difficili, stadi vuoti, continui positivi al Covid, calendario insostenibile. In un anno ha fatto un'esperienza che ne vale 10. Ciao Olivier. Propendo per la riconferma di Pirlo perché sono molto curioso di vederlo con un anno in più di esperienza in un campionato normale dove non si gioca ogni tre giorni, con un pre-campionato e una campagna acquisti che tenga conto anche delle sue indicazioni. Saluti bianconeri, Alfredo da Monza. Ciao Alfredo. Sarebbe bello sapere se Ronaldo al Real facesse le stesse facce. Per me sì, lui è così, è sempre stato così, prendere o lasciare, io prendo sempre. La Juve continua nelle ricerche di calciatori scarti barra panchinari di altre squadre, mi riferisco alle voci su Icardi, Marcelo, eccetera. Beh, Marcelo verrebbe comunque a parametro zero.
Icardi tanto panchinaro?
Panchinaro non è, se secondo me sta in forma invece ti può dare tanti
altro che
gol.
Panchinaro.
Marcelo peraltro ha un altro anno di contratto dal Real Madrid, ma lui vorrebbe venire alla Juventus non solo per la presenza di Ronaldo, a prescindere, e nel caso in cui decidesse addirittura troverebbe un accordo, questo lo so per certo, Fabrizio, per rescindere anzitempo il contratto senza pretendere l'ultimo anno, appunto, e quindi si libererebbe a parametro zero a quel punto. Sono quegli investimenti di gente che comunque ha qualche anno, ma non lo paghi. Ma lo avete visto l'intervento di Brozovic, mamma mia, non me lo dire, su João Pedro? Per molto meno Quadrado espulso contro Fiorentina e Chiesa contro il Crotone. Anche in queste cose hanno fatto la differenza. Certo, quest'anno sicuramente il discorso arbitrale non è stato, diciamo così, fortunato, voglio usare questo termine, per la Juventus. Mettere in discussione Ronaldo è come se nel cinema si mettesse in discussione la bellezza di Theron. È da folli, Fabrizio da Napoli. Infatti nessuno credo lo stia mettendo in discussione. Stiamo solo cercando di capire quanto possa o meno convenire la permanenza di Ronaldo alla Juventus. Abbiamo tre vocali, vai.
Ciao ragazzi, Biagio da Parma.
Ciao Biagio.
Per quanto riguarda Pirlo, che non si arrabbia, che continuano a dire questa storia, a me la mattina quando vengo a lavorare nessuno mi sta lì a urlarmi dietro, mi danno gli ordini, c'è questo da fare, boh, basta, lo faccio, non è che mi stanno dietro a urlare. Arriverò anche a un punto che se fanno così, cioè avete rotto le scatole. Cioè, questa storia che deve urlare, ma si urla a mercato, neanche più. Quindi, cioè, uno sa quello che deve fare, i propri compiti, e si fanno. Punto, basta, cioè Pirlo manca di esperienza, quello è il problema, non ha esperienza e speriamo che finisca nei primi quattro e l'anno prossimo si riparte. Ciao, forza Juve.
Ciao, ciao, vai.
Buonasera a tutte le redazioni di Bianconera, da Ciccio Bonci, Big Family.
Ciao.
Io vorrei farvi solo una domanda.
Prego.
Se possibile. Ma che Dybala chiede il doppio dello stipendio che prende? È una notizia certa? È una cosa uscita da Dybala e del suo agente?
Certissima.
Oppure sono varie fonti che fanno una notizia, diciamo, quindi da prendere con le molle?
È così, perché ricorderei anche le parole di Agnelli su Dybala, quando disse lui crede di essere dai primi 5 in Europa,
sì.
Però secondo me adesso è nella top 20. Magari ci arriverà e poi parleremo di un altro contratto. Quindi evidentemente è così. L'impressione che ha qualcuno che abbia fatto anche una richiesta del genere, forse con l'intenzione di andare via, questo non lo sapremo mai. Avanti.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, sono Francesco. Volevo farvi una domanda. Ma se Ronaldo decidesse di andare via, secondo voi Dybala verrebbe confermato? Grazie, buon pomeriggio e forza Juve.
Questo è il dubbio che abbiamo. Io sostengo che entrambi non possano rimanere per questioni meramente economico, di ingaggio, eccetera, eccetera. Fabrizio, di la tua e poi...
Sì, sono d'accordo con te. Se dovesse andare via Ronaldo... perché non crede più nel progetto, perché non ci si qualifica in Champions, perché decide lui di cambiare squadra, Dybala resta, perché i soldi con cui, che risparmi, diciamo, con Ronaldo, anche soltanto non pagandogli lo stipendio a Cristiano Ronaldo, esatto, assolutamente accontenti Dybala e anche un altro paio di giocatori con quello che costa Cristiano Ronaldo ogni stagione.
È chiaro che lui condiziona anche il prossimo mercato, oltre che i movimenti tattici. Possiamo salutarci qui perché siamo arrivati al termine di questa puntata di Fuori di Juve, la prima di questa settimana. Ringrazio Federico Rossi alla regia.
Grazie Fede.
E tanti saluti da
Fabrizio Gerolla
e Quintiliano Giampietro. A domani, state qui, due in bianconero.
Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.